va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno gli amici di Radio Mach5. In questo nuovo anno 2022 abbiamo cercato di partecipare a quello che la Chiesa, per intuizione di Paolo VI, ci ha invitato a dedicare questo mese di gennaio al tema della pace, invitandoci a aprire l'anno nuovo, che è stato il primo gennaio, con una riflessione, una preghiera, un ripensamento sul tema della pace. Il messaggio del Papa diceva: dialogo fra le generazioni, l'educazione e il lavoro sono strumenti per edificare una pace duratura. Ecco, riprendiamo un po' questo invito e proviamo a interrogare un po' la parola di Dio su questo tema. Quasi in questo incontro che sto aprendo potremmo intitolarlo così: il Vangelo della pace. Forse in molti di noi si illudevano che la violenza e le barbarie fossero ormai un retaggio di epoche passate, da Medioevo quasi, o del secolo scorso, o di popolazioni in retaggio, di popolazioni in ritardo sul progresso. E invece no, la violenza è qui, nel nostro mondo, apparentemente progredito e tollerante, apparentemente però. Il fatto è che le radici della violenza sono morali, e dunque nessun tempo e nessuna società possono ritenersene immuni. Sono dentro di noi. È dal primo uomo, Caino contro Abele, ma una storia che continua da sempre. E secondo me sarà solo quando tutto sarà restaurato in Cristo che allora ci sarà veramente un mondo di pace. La pace è sempre a rischio, perché richiede dei valori che sono continuamente da costruire. Li abbiamo rotti dentro di noi col peccato originale. Istintivamente noi siamo dei grossi, dei grandi egoisti. E il senso della vita è proprio quello di modificare la nostra persona, facendo in questa guerra tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, facendo prevalere l'uomo nuovo, l'uomo della pace. Essi, questi valori che sono da costruire, non si trasmettono come un'eredità. Questo il cristiano dovrebbe saperlo più di altri. Ho visto tante famiglie con il papà e la mamma, degli autentici uomini e donne, anche di fede, e i figli, qualche volta qualche genitore mi dice: ho sbagliato tutto, qualche mamma soprattutto. Non sono stato capace di essere, perché i figli non sono nella linea dei genitori. Ma non è così. Potrei accennare a dei grandi personaggi cristiani e dire come i loro figli non li hanno seguiti. forse le nostre chiese hanno un po' dimenticato, dimenticano questa verità così chiara. L'educazione alla pace, un'educazione capillare, costante, capace di andare alle radici, è stata lasciata un po' a movimenti particolari, dimenticando che invece fa parte del centro del Vangelo, è al cuore della missione della Chiesa, non alla periferia. La lotta che ogni cristiano è chiamato a sostenere è la lotta della idolatria che genera la violenza, mai un'altra violenza. La lotta alle idolatrie, perché solo Dio è Dio, è la strada della pace. Le idolatrie, inutile elencarle, le conosciamo bene, come le idolatrie apparentemente innocue, addirittura tolleranti, ma invece disgregano l'uomo e i suoi rapporti, contrapponendo gli uni agli altri, e corrodono i valori indispensabili per trovare ragioni di rispetto, di solidarietà e di pace. È un po' il vuoto dei valori che è sempre un fertile terreno per la violenza. La rinuncia alla verità, per esempio, non favorisce la tolleranza, ma diventa alla lunga proprio un terreno fertile per le idolatrie più disparate, ma sempre intolleranti, quali sono il denaro, la razza, il potere, le proprie ambizioni. E la parola di Dio conosce molto bene il problema della violenza e della pace, e gli insegnamenti che la parola di Dio offre sono sempre molteplici. Nessun cristiano che abbia qualche responsabilità educativa, ad esempio la predicazione, l'essere catechista, la liturgia, la carità, li può trascurare o più semplicemente delegare ad altri. Il primo insegnamento è la consapevolezza che la guerra, ogni guerra, è sempre il frutto delle forze distruttive che gli uomini stessi scatenano con le loro idolatrie. E ripeto, le idolatrie sono questi compagni di viaggio, il denaro, la razza, il potere, le proprie ambizioni, il proprio successo. Nella storia è sempre in atto un giudizio. Di questo la parola di Dio, la Bibbia, è convinta. Si raccoglie quello che si semina. Di fronte alle guerre gli uomini dovrebbero comprendere le conseguenze a cui il loro vivere porta. Dovrebbero convertirsi. E invece no. Restano ciechi, colpendo i frutti e dimenticando le radici. E così, come annota l'Apocalisse con acutezza e forse con un'ombra di ironia, gli uomini scampati al disastro, anziché ravvedersi, bestemmiano il nome di Dio, danno la colpa a Dio e non alle loro idolatrie. Questo è il primo insegnamento. Un secondo insegnamento della parola di Dio dice che la radice della pace è religiosa, si trova nel cuore dell'uomo, richiede una profonda e radicale conversione dagli idoli a Dio, da te agli altri, dal possesso alla gratuità, dall'esteriorità all'interiorità. Nulla di nuovo, è semplicemente lo schema della conversione evangelica questo. Quante volte dobbiamo ritornare sulla interiorità? Facciamo anche dei gesti, ma che non hanno nessun valore, perché sono atteggiamenti esteriori e non interiori. È sciocco ragionare di pace senza voler pagare il prezzo, senza creare le necessarie condizioni. Sarebbe una pura illusione, come guarire una ferita con dei palliativi, o come limitarsi a imbiancare un muro pieno di crepe. Per questo la pace del Vangelo non è la pace della quale tutti parlano, non è ovvia, non è senza tensioni, tanto che Gesù ha potuto dire di non essere venuto a portare la pace ma la spada. Il secondo insegnamento. C'è un terzo insegnamento. Ci porta alle beatitudini, dunque al centro dell'identità cristiana, al centro della nostra fede. Gesù ha proclamato le beatitudini dei costruttori di pace, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. E beato non è chi sta in pace, ma chi cerca di costruirla. Il modello è Gesù, il re della pace, che non ha esitato a portare la parola che divide, non ha esitato a diventare impopolare, soprattutto non ha esitato a perdere la sua pace e la sua tranquillità. Ovviamente la beatitudine della pace deve essere compresa in connessione con tutte le altre beatitudini. E allora si comprende che per essere costruttori di pace occorre la disponibilità, occorre la preghiera che fa trovare l'altro sulla strada. Pagare un prezzo. Beati i perseguitati, dice la parola di Dio. Si comprende che la pace è indissolubilmente legata alla giustizia. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, dice Gesù nel Vangelo. A costruire la pace non bastano frettolosi aggiustamenti politici, né una semplice ricerca di equilibri. La pace richiede un riorientamento così profondo da raggiungere il cuore dell'uomo. Le beatitudini, le pagine delle beatitudini dicono anche beati i puri di cuore. La pace non è soltanto nelle mani dei politici, ma soprattutto nelle mani dei cercatori di Dio. Cercatori di Dio. Com'è bella questa definizione. Dio non l'abbiamo mai raggiunto. Al Cardinal Martini piaceva dire tante volte che Dio è altro. Non è quello che si raggiungono i profeti, che raggiungono i teologi, che raggiungono le brave persone, no, no. Dio è ancora di più, è altro. Altrimenti saremmo come quella storiella che mostra Sant'Agostino che sta cercando di comprendere il mistero della Trinità, cercando di metterlo nella sua testa, nella sua intelligenza, e passeggia in riva del mare e vede un bambino che continuamente va con un secchiello, va a prendere l'acqua del mare e la porta in una buca che lui aveva fatto sulla spiaggia, tanto che a un certo punto Agostino si ferma e dice: ma cosa stai facendo? E sto mettendo l'acqua del mare dentro questa buca. Ma no, ma non sai che l'acqua del mare non può rimanere in quella buca, guarda com'è grande il mare e com'è piccola la tua buca. E quel bambino dice: e tu cosa stai facendo? stai cercando di mettere il volto di Dio, la verità su Dio, di metterla dentro nella tua testa. Quale illusione! Dio è sempre altro di quello che tu cerchi e trovi. Un terzo insegnamento, dicevo, ci porta alla beatitudine, dunque al centro dell'identità cristiana. Gesù ha proclamato la beatitudine dei costruttori, se beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beato non è chi sta in pace, ma chi la costruisce. È importante questa sottolineatura. Il modello è Gesù, il re della pace, che non ha esitato a portare la parola che divide, non ha esitato a diventare impopolare, soprattutto non ha esitato a perdere la sua pace, la sua tranquillità. Ovviamente la beatitudine della pace deve essere compresa in relazione, in connessione con tutte le altre beatitudini. E allora si comprende che per essere costruttori di pace occorre la disponibilità a pagare un alto prezzo. Beati i perseguitati. E si comprende che la pace è indissolubilmente legata alla giustizia. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia. A costruire la pace non bastano frettolosi aggiustamenti politici, né una semplice ricerca di equilibri. La pace richiede un riorientamento quasi profondo da raggiungere il cuore dell'uomo. Dice Gesù, beati i puri di cuore. La pace non è soltanto nelle mani dei politici, ma soprattutto nelle mani dei cercatori di Dio. La pace infine richiede un'autentica rivoluzione culturale, sociale e persino religiosa. Richiede fede, cioè un coraggioso superamento di quelle valutazioni che sembrano inesorabilmente imporsi. Beati i miti. Le logiche ovvie, come quella che all'amore si debba rispondere con l'amore, ma alla forza con la forza, alla violenza con la violenza, comuni razionalmente inaccettabili, non sono in grado di portare la pace, sono un vicolo cieco. Concludiamo, poi per passare un po' al messaggio del Papa, concludiamo con un passo della lettera agli Efesini. Se avete occasione, se trovate un po' di tempo, leggete questa bellissima lettera di Paolo agli Efesini. Questa lettera è meritevole di molta attenzione. Dice Paolo, ricordatevi che un tempo voi, pagani, per nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Eravate stranieri, eravate fuori casa. Ora invece in Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. E infatti, egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo, dice sempre Paolo nella lettera agli Efesini, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni, di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Certo, qui San Paolo parla di lontananza da Dio, ma anche forse proprio questo aspetto in primo piano di lontananza fra due popoli, giudei e pagani, una lontananza al contempo religiosa, etnica e politica. Sulla parete del Tempio di Gerusalemme, che separava il cortile interno da quello esterno, era scritto in tre lingue: ebraico, greco e latino, era scritto il divieto ai non giudei di entrare, pena la morte. Cristo ha invece, con la sua croce, avvicinato questi diversi, ha fatto crollare questo muro divisorio e vi ha accolti come figli carissimi, superando quel accogliere come ospite. Accogliere l'ospite non è un atteggiamento cristiano, è sempre un ospite da riguardare. Invece siamo accolti come figli carissimi, non stranieri né peccatori. Ora invece in Cristo Gesù voi che un tempo, dice Paolo, eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Certamente qui Paolo parla di lontananza da Dio, ma anche forse proprio questo aspetto in primo piano di lontananza fra due popoli, giudei e pagani, una lontananza che al contempo è religiosa, etnica e politica. Scusate. Certo, Paolo, come dicevo, parla di lontananza, ma anche forse di lontananza fra due popoli, giudei e pagani, una lontananza che è al contempo stesso religiosa, etnica e politica. C'era sul Tempio di Gerusalemme che separava il cortile interno da quello esterno una scritta in tre lingue, no? Come dicevo, l'ebraico, greco e latino, e c'era scritto il divieto ai non giudei di entrare, pena la morte. Cristo invece con la sua croce ha avvicinato i diversi, ha spalancato le porte della Chiesa, ha fatto crollare il muro di separazione, il muro divisorio. Si tratta di una pace dalle qualità ben precise. È una pace che si realizza in un movimento in avanti, verso Dio, non in forza di un semplice avvicinamento di un popolo all'altro, in orizzontale. Giudei e gentili devono entrare in una dimensione nuova per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. Dunque, un cambiamento in verticale verso la novità di uomo e di mondo. Non si costruisce la pace semplicemente con un avvicinamento, ma con una trasformazione. Paolo è poi molto chiaro sul modo con cui si è realizzata la pace, mediante la croce. Questo non solo dice che la pace è a caro prezzo, è costata la croce a Gesù, e neppure soltanto che la pace richiede la vittoria sul peccato, bensì la pace passa attraverso la gratuità e il perdono. Tutto questo, infatti, è la croce. L'operatore di pace non può semplicemente accogliere chi si avvicina. Non accoglienza, ma iniziativa, ricerca, appello. Dicendo infine che Cristo è la nostra pace, anche se composta da pagani e da giudei, da razze e culture diverse, la pace di Cristo discende dalla croce e costruisce la Chiesa, e dalla Chiesa passa a tutti gli uomini e al mondo. La comunità cristiana deve porsi al centro di... Dicendo che Cristo è la nostra pace, Paolo intende certamente riferirsi a un noi ecclesiale, a una Chiesa in pace, anche se composta da pagani, giudei, da razze e culture diverse. La pace di Cristo discende dalla croce e costruisce la Chiesa, e dalla Chiesa passa a tutti noi, uomini e mondo. La comunità cristiana deve porsi al centro del movimento della pace. Essa è chiamata a essere figura e strumento di pace, un luogo da cui passa e si irradia senza risparmio verso tutti. È una riflessione un po' sul Vangelo della pace, come dicevo. Vorrei fermarmi, ma manca pochi minuti, ma fermarmi sul messaggio della 55ª giornata mondiale della pace, che è stato il 1 gennaio, e dire una breve sintesi del messaggio, che aveva come titolo e come impegno, come passi da attuare, dialogo fra generazioni, educazione e lavoro, perché questi sono strumenti per edificare una pace duratura, dice il Papa. Le tre strade per la pace: dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro. Oggi ci sono più armi, dice il Papa, che nella guerra fredda. Denuncia le guerre e i danni creati dalla pandemia, in particolare nel mondo del lavoro. Loda l'impegno dei giovani sul clima, esorta a migliorare le condizioni dei migranti che lavorano, nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni. Si amplifica l'assordante remore di guerre e confini. Mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico. Tra l'indifferenza egoista, dice il Papa, e la protesta violenta c'è l'opzione del dialogo. Il dialogare fra generazioni per edificare la pace. Il Papa è particolarmente scosso dalle proteste non vax in questa pandemia, nella quale può esprimersi il meglio delle persone, come dimostrano le numerose testimonianze generose di compassione, condivisione e solidarietà nel mondo. Ribadisce un pensiero che gli è caro: le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno del dialogo tra i custodi della memoria, gli anziani e quelli che portano avanti la storia, i giovani, e neanche si può fare a meno della disponibilità di ognuno a fare spazio all'altro, a non pretendere di occupare tutta la scena. Il dialogo intergenerazionale è la forza motrice, è la forza, scusate, motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare le esistenze con rattoppi e soluzioni veloci, ma che si offre come forma eminente di amore per l'altro. Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti? Una seconda sentiero che il Papa dice che dobbiamo percorrere, oltre al dialogo, è l'istruzione e l'educazione come motori della pace. Il Papa constata amaramente: negli ultimi anni è sensibilmente diminuito il bilancio per l'istruzione e l'educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale, rendono la persona più libera, dice il Papa, è responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. E poi un terzo sentiero che dobbiamo percorrere è promuovere e assicurare il lavoro, e questo costruisce la pace. La pandemia ha aggravato molto la questione del lavoro. Serve un disarmo internazionale, e su questo la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. Sono parole del Papa. Dialogo fra generazioni, educazione, lavoro, strumenti per edificare una pace duratura. E questi sentieri ci interpellano, ci chiedono di essere percorsi come i cercatori di pace. Lo auguro a tutti voi in questo ormai prossimo weekend e in questo mese di gennaio. Diventiamo sempre più operatori di pace.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.
Buona domenica.